Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, quando uno di voi è in lite con un altro, osa forse appellarsi al giudizio degli ingiusti anziché dei santi? Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? E se siete voi a giudicare il mondo, siete forse indegni di giudizi di minore importanza? Non sapete che giudicheremo gli angeli, quanto più le cose di questa vita? Se dunque siete in lite per cose di questo mondo, voi prendete a giudici gente che non ha autorità nella Chiesa? Lo dico per vostra vergogna, sicché non vi sarebbe nessuna persona saggia tra voi che possa fare da arbitro tra fratello e fratello. Anzi, un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello, e per di più davanti a non credenti. È già per voi una sconfitta avere liti tra voi, perché non subire piuttosto ingiustizie? Perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi appartiene? Siete voi invece che commettete ingiustizie e rubate, e questo con i fratelli. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi, né immortali, né idolatri, né adulteri, né depravati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né calunniatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giudificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio. Parola di Dio. Il Signore ama il suo popolo. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Lodi nel suo nome con danze, con tamburelli e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca. Questo è un onore per tutti i suoi fedeli. Alleluia, 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 alleluia. Ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate a portare frutto e il vostro frutto rimanga. Alleluia!
Alleluia! Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Terminate dunque le parabole, Gesù partì di là e, venuto nella sua patria, insegnava loro nella sinagoga. E la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove mai viene a costui questa sapienza e questi segni? Ma non è egli forse il figlio del carpentiere? Sua madre non si chiama Maria e suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra noi? Ma da dove gli vengono tutte queste cose?» E si scandalizzavano per causa sua. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. Perciò non fece molti miracoli a causa della loro incredulità». Parola del Signore. Eccoci allora arrivati al termine anche di questo capitolo 13, come dicevamo ieri, capitolo dedicato appunto alle parabole, e infatti la conclusione di Matteo è proprio questa: terminate queste parabole. Non sono tutte qua, ci saranno anche altre parabole che verranno inserite poi andando avanti, soprattutto nell'immediata vicinanza ormai del momento della sua morte, della sua crocifissione. Ma questa prima parte di parabole, abbiamo detto, aveva uno scopo, un obiettivo, che era quello di aprire la strada a tutti coloro che vogliono entrare nella conoscenza del regno di Dio. E quindi anche queste parabole erano un modo con cui Gesù conduceva, abbiamo detto quasi per mano, chi lo ascoltava a entrare nella conoscenza del regno di Dio. Terminate dunque queste parabole, ci dice il testo di stamattina, Gesù ritorna nella sua patria, per poi arrivare alla conclusione di questa venuta di Gesù, no? Quando appunto dice che un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. Tema che è ripreso anche, se ricordate, nella prima apparizione di Gesù, secondo la versione di Luca, no? Quando ci colloca Gesù nei suoi primi momenti di annuncio nella sinagoga di Nazaret. Ed è già in quella sinagoga di Nazaret, subito all'inizio, che appunto la richiesta che viene fatta è: ma perché non fai anche qui i segni che fai altrove? E allora Gesù, se ricordate, ricorda a quelli presenti nella sinagoga che hanno fatto questa domanda, ricorda Eliseo, lebbroso, ricorda Elia, la vedova, dicendo: ma perché Elia va da una vedova che non era tra il popolo di Israele? Perché Eliseo guarisce un lebbroso che non era parte del popolo? E lascia sottintendere, ovviamente, perché anche oggi si ripete la stessa cosa: non posso fare quei segni perché manca la fede. È lì che poi lo vogliono gettare giù dalla montagna, no? Ovvio. Ma già all'inizio, adesso Matteo invece lo ricolloca qui, dicendo che appunto nella sua patria Gesù non è capito, non è accolto. Infatti un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. Ma andiamo a capire bene. In che senso Gesù non è accolto, è rifiutato, non è riconosciuto? E in che senso un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua? Perché proprio nella sua patria? Perché proprio in casa sua? Anche con il Vangelo si farà la stessa cosa, se avete presente tutto quello che è l'esperienza di Paolo soprattutto, no? Il Vangelo, Paolo dice: bene, io lo vado ad annunciare ai pagani. Perché? Perché fra gli israeliti il Vangelo è rifiutato. Infatti, tutte le volte che arriva Paolo, chi è che organizza la persecuzione? I giudei. Non lo vogliono. Perché? Perché porta il Vangelo di Gesù. Quindi è lo stesso popolo di Dio che rifiuta il Vangelo di Dio. E già questo appunto succede con Gesù. Sono i suoi che rifiutano Gesù. Del resto San Giovanni lo aveva ben riassunto nel suo inizio del Vangelo, no? Venne tra i suoi, ma i suoi non lo hanno accolto, non l'hanno voluto. Ecco allora, perché, come mai, qual è il punto chiarificazione di questo atteggiamento e quindi di questa situazione? Proviamo a capire. Allora, Gesù stupisce prima di tutto, stupisce per due cose. Primo, per la sua sapienza e per i segni che egli compie. Per la sua sapienza cosa vuol dire? dove è misurata la sapienza? E è misurata nel modo con cui Gesù spiega le scritture. Infatti, tutto questo dove avviene? Avviene nella sinagoga, il luogo dove si spiegavano le scritture. Quindi Gesù spiega le scritture in un modo diverso. E infatti lo stupore, la gente rimaneva stupita. È come se la gente dicesse: ma quante volte abbiamo sentito questa parola, ma non siamo mai riusciti a capire quello che adesso lui ci sta dicendo. È una cosa nuova. Ma quello che ancora di più stupisce, ed è questo il punto, da dove mai viene a costui questa sapienza? Quello che dunque colpisce è che quel modo di parlare di Gesù, delle scritture, è veramente un modo che lascia il segno di verità. E questo è il punto. Quindi Gesù sta dicendo una parola che davvero comunica verità, e questo gli ascoltatori lo sentono. Allora, teniamo presente che anche il diavolo, riconosce l'autorità di Gesù. Cioè, non è perché è il diavolo, quindi non è capace di capire l'autorità di Gesù. No, la capisce proprio bene. E quindi il punto non è non capirlo. Il punto è un altro. Lo capisco. Adesso però che l'ho capito, che cosa faccio? Questo è il punto. Così avviene nella sinagoga e in mezzo ai suoi, a quelli della sua patria. Cioè lo capiscono, sentono che in lui c'è qualcosa di diverso e anche vero, perché davanti alla sua parola non puoi negare, devi dire: questa parola è autorevole. Infatti, da dove gli viene questa sapienza? È qualcosa che davvero ha autorità. Ma c'è un problema. Accettare questa autorità di Gesù significherebbe dire che questa autorità allora viene direttamente da Dio. Perciò Gesù è l'uomo che ha in sé la presenza di Dio. Significava arrivare lì. Oltretutto c'è un'altra cosa, che non solo questa sapienza, ma addirittura Gesù dà visibilità della presenza di Dio in lui, i segni, i miracoli. Quindi tra l'insegnamento e tra questi segni la gente è come se fosse in un certo senso costretta, in senso positivo, a dire: e chi se non Dio può fare queste cose? Quindi questo Gesù agisce con la potenza di Dio, e questo l'hanno capito. Infatti rimanevano stupiti. Però l'astuzia diabolica: rimani stupito, ma guarda che forse non è proprio così. E il diavolo, che è molto astuto, insinua anche questo nella gente: ma guarda che anche il diavolo può fare queste cose. Interessante, perché anche i farisei cederanno alla tentazione e diranno: è in nome di Beelzebul che caccia i demoni. Ma chi ha insinuato questa cosa? Ma il diavolo stesso, che il diavolo è un mentitore. Quindi anche adesso, di fronte a quel Gesù che ti dà questa certezza, tu però cosa fai? E non sei capace di crederlo. Lo constati, ma non lo credi. Perché? Perché dentro di te avviene una deviazione. Il diavolo ti devia. In che modo? Qual è il modo con cui il diavolo devia appunto questa gente? Che è stupita? che ha capito che in lui agisce la forza di Dio, il diavolo cosa fa? Insinua il dubbio. Come fa a essere Dio un uomo? Ma vi rendete conto? È un uomo che conoscete, è un uomo che è tra di voi, è figlio del carpentiere, sua madre non si chiama forse Maria, ma lo conoscete tutti. E come fate a dire che viene da Dio? È ovvio che questa riflessione, che è comunque sostenuta dalla forza diabolica, ha più successo dell'altra. Ovvio. Perché? Perché te la mette lì in un modo evidente. Come fai a dire che quest'uomo viene da Dio? No, viene dal carpentiere, viene da Maria. Ha una parentela che è in mezzo a noi. Come fa a venire da Dio un uomo così? E di solito che cosa succede? Che il dubbio vince. Infatti si scandalizzavano per causa sua. Ma cosa vuol dire si scandalizzavano? Vuol dire proprio così. Quest'uomo alla fine ha solamente la pretesa di farci credere che viene da Dio, ma in effetti non lo è, perché è uno di noi. È lì che Gesù si esprime. Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. Allora, cosa vuol dire questa espressione? Eh sì, perché il diavolo ha giocato bene. Ha detto, voi lo conoscete, quindi con più c'è una conoscenza umana, quindi una conoscenza che può essere capita umanamente, con più diventa difficile riconoscere il mistero. E questo è il passaggio, eh? Perciò chi pensa di essere più vicino a Gesù dal punto di vista, diciamo, di conoscenza umana, con meno è pronto ad accettare il mistero. Non può capirlo. Perché? E perché è il gioco della nostra mente. Con più la nostra mente riesce a dimostrare, con meno è disponibile a capire la rivelazione. Infatti, non fece molti miracoli a causa della loro incredulità. Ora, questo Gesù, che è conosciutissimo, che, davanti al quale tutti possono dire ti conosco, questo Gesù, invece, è l'uomo meno conosciuto. Perché proprio loro, i suoi compaesani, quelli che lo conoscono perfettamente, non sono capaci di riconoscerlo. Allora, ecco dove sta il gioco diabolico. Il gioco diabolico sta lì perché, è sempre così, il diavolo ti convince su cose che sono evidenti. Evidenti cosa vuol dire? Che ti sono comprensibili. Perché il frutto era bello vedersi, buono mangiarsi, facile per avere successo. Cioè il diavolo ti convince con delle cose che sono a prova di uomo. E sono lì, dice, ma dove vuoi andare? Non vedi che le cose concrete sono queste? Perché devi andare a inseguire cose che sfuggono al tuo controllo? Bello vedersi, buono mangiarsi, facile per avere successo. Vuol dire, sono cose che possono solamente stare sotto il tuo controllo. Ecco allora, Gesù sfugge. Sfugge ad ogni previsione umana. Non è costui il figlio del carpentiere? Sua madre non si chiama Maria? I suoi fratelli e le sue sorelle non sono tutte tra di noi? Allora, lo conosciamo bene. Ecco allora, il diavolo come si serve di questo, diciamo così, di questa debolezza dell'intelletto dell'uomo, no? Al punto che quell'intelletto non è più in grado di essere aperto alla rivelazione. Allora il tema che ci viene consegnato stamattina è un tema abbastanza forte. E come si verifica nel tempo questa situazione? Si può ancora verificare? E ho detto prima, certo, perché il testo di Matteo ci colloca nel momento in cui Gesù era presente. Ma se andiamo avanti, nell'epoca apostolica, Gesù non è più presente. Adesso è il Vangelo di Gesù, che ha la stessa sorte. Infatti, chi è quel Gesù che viene a dire «Io sono il compimento»? Chi è quel Gesù che si pone al di sopra ormai della legge, come Paolo predicava e annunciava, no? Quindi è il Vangelo che adesso è rifiutato, proprio perché è il Vangelo di Gesù. E infatti il rifiuto avverrà anche per gli apostoli che annunciano il Vangelo di Gesù. Ma come avviene questo rifiuto del Vangelo? Alla stessa maniera di come è avvenuto il rifiuto di Gesù, perché il diavolo gioca sempre con lo stesso modo. Infatti, il Vangelo di Gesù e l'insinuazione del diavolo quale sarà? Ma perché il Vangelo di Gesù deve essere l'unica parola che dà la verità di Dio? E la legge, dove l'avete messa? E le vostre tradizioni, dove le avete messe? Ma allora, le tradizioni e la legge non venivano da Dio? E qui insinua il diavolo. E in questa insinuazione cosa succede? Succede che i giudei, in modo particolare, cosa fanno? I giudei rivendicano invece la loro verità. Ed è Gesù che è fuori posto. Perché Gesù è venuto quasi a dire: adesso è giunto il momento di superare la legge, di superare la vostra tradizione. Ricordate il Tempio, quando Gesù butta per aria i banchi dei mercanti. Ricordate in Giovanni quella forte discussione tra i giudei sulla paternità, quando appunto i giudei affermano davanti a Gesù: ma chi sei tu? Facci vedere dei segni. Non vi sarà dato alcun segno, dice Gesù, a questa generazione perversa e malvagia. Non siamo una generazione perversa e malvagia, perché noi abbiamo Dio come padre. La rivendicazione della paternità, E Gesù smonta questa cosa e dice: no, se voi aveste Dio come padre, mi riconoscereste. Ma vostro padre è il diavolo, apertamente, proprio perché non mi riconoscete. Mi conoscete, ma non mi riconoscete, non vedete il mio mistero. Vi trattate solamente da quello che è la vostra conoscenza, non siete aperti alla rivelazione. E qui era il momento appunto che continuerà nel rapporto col Vangelo annunciato. Infatti saranno i giudei che continuamente perseguiteranno soprattutto Paolo. Poi, finita l'epoca apostolica, come avviene tutto questo? Come avviene tutto questo? Avviene in un modo più facile, perché terminata l'epoca apostolica è terminato anche il tempo in cui il Vangelo è annunciato con fermezza, è annunciato con determinatezza. Il diavolo ha vinto, perché ha cominciato a indebolire l'annuncio del Vangelo. Ha cominciato a indebolire la forza di annunciare questa verità di Gesù. E quindi è ovvio che questo indebolimento del Vangelo va nella direzione di, per carità, di lasciar parlare di Gesù, di lasciar entrare la conoscenza di Gesù, ma certo non si può negarla. Ma l'astuzia diabolica dove sta? Sta nel frenare l'altro aspetto, e cioè quello di entrare dentro nel mistero di Gesù e annunciare non tanto Gesù quanto il mistero di Gesù, ed è quello che si è perso per strada. È facile annunciare Gesù, sapete? Sì, E poi Gesù diventa anche un buon riferimento, no? Per tutte quelle che possono essere le decisioni, diciamo così, che hanno l'apparenza di essere cristiane. E quindi Gesù diventa un buon modo per cristianizzare alcune cose, che poi alla fine cristianizziamo solamente le cose che vogliamo noi. Quindi è molto facile parlare di Gesù, certo, lo svendiamo, lo possiamo mettere in tutti i posti Gesù, certo, come richiamo, come illuminazione, come lo volete, ma è molto più difficile annunciare il mistero di Gesù, perché il mistero di Gesù è divisione, è rottura. Il mistero di Gesù è verità, quindi è giudizio. Il mistero di Gesù ti costringe a dire che Dio è in quell'uomo. Perciò quell'uomo Gesù di Nazareth è l'unico che può darti la certezza di Dio. Ed è questo il mistero che si ha paura ad annunciare. Il diavolo ha vinto ancora una volta. Come ha vinto con i connazionali di Gesù, come ha vinto coi giudei nei confronti degli apostoli, oggi vince ancora con quei cristiani che si ritengono cristiani solamente perché conoscono così Gesù, ma non entrano e non vivono il mistero di Gesù. Del resto, anche stamattina, è stato casuale, ma abbastanza coerente la lettera di Paolo ai Corinzi, se avete notato, quando dice che voi quando avete una lite, da chi andate? Voi prendete a giudici gente che non ha autorità nella Chiesa. E lo dico per vostra vergogna. Sicché non vi sarebbe nessuna persona saggia tra di voi che possa fare da arbitro tra fratello e fratello. Ma che cosa vuol dire questo? Alla fine, sì, questo è un fatto accaduto nella comunità di Corinto, va bene, ma dietro ci sta una verità. E la verità qual è? E la verità è questa, che alla fine anche il dirsi cristiano, se non è radicato nel mistero di Gesù, vive nel compromesso col mondo. E sembra che con più vivi nel compromesso col mondo, con più tu sei nella ragione. Paolo lo dice ai Corinzi, ma è una realtà che continua oggi. Ormai la verità non è più determinata dal mistero di Gesù anche tra i cristiani, è determinata dalla legge dello Stato, è determinata dalla legge degli uomini. Lo sforzo è aderire alla legge degli uomini, ubbidire alla legge degli uomini. Ma chi ancora dentro di sé ha questo tormento? Chi l'ha detto che la legge degli uomini è quella giusta? Chi l'ha detto che la legge degli uomini è quella che ti porta alla verità? Chi l'ha mai detto? Gli uomini. Ma e Gesù che cosa dice? Ma tu sei cristiano? Tu devi essere nella verità, ma non la verità che ti è consegnata dagli uomini, la verità che ti è data solo da Gesù, dal Vangelo di Gesù. Ecco perché Paolo dice, lo dico per vostra vergogna, perché voi siete andati ad attingere la verità al di fuori del Vangelo. Non siete più in grado e non avete più il coraggio di attingere la verità dal Vangelo di Gesù, quello che avete ricevuto. E vedete come si ripete ancora questo rifiuto di Gesù e l'espressione un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, in casa sua. Come sta oggi? Chi è la sua patria? Chi è casa sua? Risposta: la Chiesa. Perciò è paradossale questa espressione. Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, in casa sua. Gesù non è disprezzato se non nella sua Chiesa. Del resto non è una cosa che invento io. Vi ricordate
che era già scritto nella lettera di San Giovanni, quando appunto parlava degli anticristo, e diceva chiaramente: adesso si sono manifestati gli anticristo, ma adesso che li conosciamo, chi sono? Dice Giovanni: sono dei nostri. Quindi il Cristo è rifiutato dai nostri. La patria e la casa di Gesù oggi è la sua Chiesa, ma purtroppo nella Chiesa c'è questo ostacolo, l'incapacità di riconoscere il mistero di Gesù. Per carità, si parla continuamente di Gesù, ma il problema non sta lì, perché è evidente che devi parlare di Gesù. In fin dei conti, anche quelli che erano della sinagoga non potevano negarlo. La sapienza era evidente, i miracoli erano evidenti, non potevano negarlo. Ma il punto era il salto, il mistero di Gesù. Ecco quello che manca. Perciò questo insegnamento che Matteo riconsegna alla comunità cristiana ovviamente arriva anche a noi. Arriva anche a noi proprio a metterci in guardia nel dire che il contesto nostro cristiano può diventare proprio pericoloso in questo senso, che ti dà una certa sicurezza nel dire: ma sì, tanto in fin dei conti noi parliamo di Gesù, in fin dei conti noi prendiamo Gesù come modello, in fin dei conti, ma ti lascia così nella condizione di non capire che l'importante non è conoscere Gesù, ma l'importante è conoscere e vivere il suo mistero. Perché è nel suo mistero che noi abbiamo la salvezza. Cioè, il suo mistero cos'è? Il suo mistero è che quel Gesù di Nazaret è l'unico che può darti la certezza di Dio. Questo è il mistero di Gesù. E se dobbiamo riassumere il Vangelo in una espressione sintetica, la risolviamo così. Annunciare il Vangelo significa dire che Gesù è l'unico che può darti la certezza di Dio. È tutto qui il Vangelo. E tutto quello che è scritto qui, in Matteo, Luca, Marco, Giovanni, eccetera, tutto quello che è scritto ha solamente un obiettivo: condurti ad avere questa certezza. In Gesù c'è tutta la pienezza di Dio. Non c'è nessuna presenza di Dio al di fuori di Lui. Lui è la verità. Poi Giovanni sarà molto forte quando sottolineerà con forza proprio questo tema: presentarti Gesù come verità. Ed è Giovanni, no, che ci riporta il testo di Pilato, quando appunto Gesù afferma: io sono venuto a rendere testimonianza alla verità. È tutto qui il mistero di Gesù. Lui è la verità. Ecco, allora, anche stamattina prendiamo spunto da questo testo, proprio perché non si verifichi per noi quello che si è verificato con i connazionali di Gesù. Noi conosciamo Gesù, ma non solo lo conosciamo per quello che fa, per quello che dice. Lo conosciamo perché dentro di noi crediamo che in Lui c'è la pienezza di Dio. E se cerco Dio e se voglio stare con Dio, so che se sto con Lui ho questa certezza. Ed è quello che anche stamattina noi vogliamo chiedere al Signore, soprattutto nel momento in cui Gesù entra nel nostro cuore, quando faremo la comunione con il suo corpo e con il suo sangue. Intanto però rivolgiamo al Signore la nostra preghiera, chiedendo al Signore che, ancora una volta, il nostro cuore, la nostra intelligenza, la nostra mente sia sempre illuminata dalla sua sapienza, perché la nostra mente sia sempre in grado di andare oltre le conoscenze umane, ma di poter essere in grado di capire anche ciò che è solamente di Dio, il mistero. E questo la nostra intelligenza deve arrivare a farlo, però per arrivarci ha bisogno appunto della sapienza, della rivelazione. Ricordate sempre il testo di Rivelazione, molto bello, eh? Beato te, Simon Pietro, perché non la carne, non il sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Ma Pietro l'ha detto come se fosse un suo pensiero. Ma l'intelligenza di Pietro in quel momento ha ricevuto la sapienza, la luce. Ed è quello che deve essere sempre per la nostra mente. La nostra mente ha la sua indipendenza, ha la sua attività, certo, ma il punto è che deve essere capace di penetrare anche la conoscenza di Dio. Allora la nostra intelligenza è illuminata, è capace di vedere oltre. Ed è quello che anche stamattina vogliamo chiedere, chiedendo proprio che ci dia il dono della sapienza. Con la preghiera numero 2.